soprattutto sulle serie che funzionano, cominciano a metterle fuori una volta alla settimana. E quindi è seguito il 1985.
Esatto,
esatto. E quindi, no, il giro si sta compiendo.
A toccare l'antenna, cazzo.
Esatto, e si sta tornando veramente a Dallas e Dynasty.
Arcade Studio Podcast. Conversazioni sulla creatività con ospiti che lo fanno di mestiere. Disponibile su YouTube, Spotify, Apple Music e molte altre piattaforme. Questo podcast è 100% autoprodotto e gratis. Se ti piace la puntata, ospite, tema, i cappellini di René o i pettorali di Andrea, pensa di iscriverti ai nostri canali, lasciarci una recensione e seguirci su Instagram. Ogni piccolo gesto è fondamentale per aiutarci a crescere. Ok, l'intro sta per finire. Iniziamo la puntata. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more. Arcade Studio Podcast con Guido Bonarelli.
Ciao Guido.
Ciao ragazzi.
Parleremo di questo fantastico libro, The Impossible Garage. E, però prima, perché questo è un side project molto 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 interessante, e, però prima volevamo sapere un minimo di background sulla tua vita lavorativa. Proviamo almeno.
Chi sei, Guido?
Chi sono? Innanzitutto grazie per avermi invitato più vicino.
Okay. Lei sei giustissimo.
Grazie per avermi invitato. E background è una cosa alla quale sto pensando molto ultimamente. E diciamo che questo progetto, che è l'ultimo, è una delle cose più creative che abbia fatto negli ultimi anni. E quindi mi sto, diciamo, risvegliando più creativo di quanto non sia stato negli ultimi anni da direttore marketing in un gruppo media abbastanza grande, importante, con tanti canali che René conosce bene. E quindi ho cominciato come art director, quindi come creativo in agenzia pubblicitaria, che io dico sempre un po' come fare il militare, nel senso che, che nessuno fa più.
Perché il nonnismo c'è sicuro.
Il nonnismo è all'ordine del giorno. E è un po' come fare il militare perché vivi innanzitutto in agenzia. Quando per qualche motivo non c'è una frenesia o qualcosa, nelle agenzie dove la creatività è principe, ti chiedono sempre di pensare un'idea. Mm-hmm. Sai quali sono i clienti dell'agenzia, sai quali sono quelli più creativi a cui si può proporre un'idea dal nulla, e quindi in teoria tempi morti non ce ne sono. Prima di andare via nei dipartimenti creativi si fa il giro dei tavoli per sapere se c'è bisogno, qualcuno che ha bisogno di qualcosa, e lì c'è un po' da diventare scaltri e cercare di scappare perché c'è sempre qualcuno, certo, che ha bisogno di qualcosa. E quindi si lavorano tante ore, si condividono montagne di ore insieme, di panini mangiati freddi alle 11, di rientri di notte. Però secondo me è una scuola importante, mm-hmm, di sacrificio, che sì, sì. Adesso poi c'è questa wave di nuove leve che giustamente mettono davanti anche il benessere personale. La mia generazione no, il benessere personale lo sacrificava al lavoro, e probabilmente non solo i creativi, ma quando si inizia, si iniziava, si sapeva che un po' dovevi soffrire, e quindi
soprattutto se facevi un lavoro che era ritenuto bello.
Esatto.
Peggio era il lavoro, più possibilità avevi di scapparne.
Esatto.
Se invece stavi vivendo il tuo sogno in qualche modo.
Quando dici
soffrire.
Che fai il pubblicitario, adesso non so che appeal abbia, ma all'epoca era un mestiere considerato figo sotto un certo punto di vista.
Sì. Era prima di Mad Men, quindi.
Prima di Mad Men, esatto. Sì.
Non c'era ancora questa allure che dice, quasi figo fumarsi le sigarette, parlare di Lucky Strike.
Assolutamente, si fumava in agenzia, anche se era già vietato. Dopo, quando si chiudevano gli uffici e era tutto quello che succedeva la sera, diventava una specie di grande home party. Era anche molto divertente. Io mi sono divertito tantissimo e ho dei legami ancora oggi vivi con i colleghi che con cui abbiamo fatto appunto il militare in agenzia.
Sì, perché sei il gruppo giusto, cioè comunque
esatto,
tempo sì, passa, sì. Passi più tempo insieme, poi finisci lì, vai al bar, continui anche fuori dai quattro muri dello studio.
E anche senza il gruppo giusto lo fai perché sei in quel gruppo, esatto. Cioè, non c'è nessun altro alle 12 a mezzanotte.
E poi sei passato al lato oscuro.
E poi sono passato al lato oscuro, esatto, sì, perché io facevo in agenzia l'art director. Ero stufo dell'agenzia dove lavoravo, nonostante poi facessimo bellissimi, bellissimi lavori, però sai, appunto, quando sei 4 anni in un'agenzia e ci vivi nei weekend e la notte diventano 8. E quindi ero andato un pochino a corteggiare il direttore creativo della McCann Erickson, che in quegli anni la McCann Erickson era la mecca delle agenzie pubblicitarie.
Era già qui in Via Levigno?
No, era in Via Larga, okay. Era sotto la Torre Velasca, era un po' insomma un building che ogni giovane pubblicitario di Milano conosceva. Io ci prendevo il tram davanti, quindi proprio dicevo, ma cos'era? Mi ricordo che quando non avevo idea di cosa fosse un'agenzia pubblicitaria, il mestiere di creativo eccetera, prendevo il tram davanti al palazzo della McCann Erickson e vedevo questo motto, perché avevano il logo di oggi che credo sia cambiato, ma c'era un vecchio logo, sembrava quasi un'incisione, c'era scritto Truth Well Told. E mi ricordo che andrei a cercare, ma cos'è Truth Well Told, McCann Erickson, eccetera. E lì, quando ero ancora, diciamo, uno studente di altre materie, ho detto, un'agenzia pubblicitaria. E poi qualche anno dopo sono andato a fare un colloquio lì con Dario Neglia, Leoni a Cannes, grande team creativo, aveva non so quanti creativi sotto di lui, e lui, che conosceva i miei capi di allora, che a parte una persona simpaticissima, molto molto accessibile, mi disse che gli era piaciuto il mio portfolio, non avevano posizioni aperte, ma che mi avrebbe tenuto in mente, che è una cosa che diciamo
sì, cioè,
è la frase
esatto,
è molto elegante, che mi sento dire ancora oggi quando vado a fare dei colloqui, ma interessante, però ci risentiamo.
Truth well told.
esatto. Nel caso di Dario Neglia era esattamente così, perché lui dopo poco lasciò la McCann per andare a lavorare in Ferrero. Quindi, sai, dopo credo che lui fosse stato lì da 20 anni, era un po' un'istituzione, e andò in Ferrero con il compito di, rendere, diciamo, un po' più contemporanea la comunicazione della Ferrero di 15 anni fa, che era è istituzionale oggi, immaginatevi, certo, quanto lo fosse quella volta. E gli diedero questo mandato, poteva assumere i creativi che voleva, si è trasferito a Torino e mi ha richiamato e mi ha detto, ma a Torino verresti? E io ci ho pensato un po' e abbiamo rifatto dei colloqui, tra i colloqui più interessanti che abbia fatto, perché non ha mai più aperto il mio portfolio. E io ogni volta che mi richiamava per fare un secondo colloquio, un terzo colloquio, mi portavo sempre il portfolio, il DVD con la reel. DVD con la reel.
Quindi non volevi fare un banale custodia?
No, anche la custodia del DVD doveva essere diversa, soprattutto quando eri abbastanza junior o comunque non avevi firmato chissà quali campagne, no? L'ossessione era far pensare al direttore creativo che ti faceva il colloquio che tu fossi una persona creativa sempre.
Sì, esatto, per forza.
E quindi il portfolio, cioè chi faceva questi portfolio artigianali pensati, scolpiti dai fabbri e dalle cose, eccetera. Quindi mi ricordo che persino la custodia del DVD con la mia piccolissima reel era una custodia, diciamo, diversa da quelle che trovavi sempre. E lui continuava a non guardare il mio portfolio. E a un certo punto gli ho detto, scusa Dario, ma il portfolio? E lui mi ha detto, ma io lo so che sei bravo, ho visto il portfolio, ma tipo 6 mesi fa, e tu sei lì e dici, un'altra occhiata. E poi lavori con Stefano Campara, con Stefano Rosselli, in Ligas di Leni, che è una bella agenzia, eccetera, eccetera, sono sicuro che sai fare il tuo mestiere. Fa, ma noi dovremmo stare insieme 10 ore al giorno. Mm-hmm. io devo capire se con te vado d'accordo o no, se c'è, no, lo spazio per il cazzeggio, se c'è un, no, un terreno culturale dove condividere delle cose o insomma affrontare lo stress del lavoro e le parti più belle. E poi mi ha detto: vuoi che ti riguardi il portfolio? E click, che fantastica custodia. E, no, non è successo, non l'ha notata. E, però poi mi ha assunto tu hai detto il lato oscuro della forza. Mm-hmm. Perché sì, perché nelle agenzie il cliente, che sia il più avanguardista che ci sia o il più conservatore, è un po' il lato oscuro.
Certo.
E quando io mi andai a dimettere, dopo tutta la tiritera, grazie per la fantastica opportunità, per questi anni stupendi, eccetera, eccetera, mi hanno detto: ma dove vai? E io ho detto: vado a lavorare in Ferrero. Ah, ma quindi fai una scelta di vita? E io ero, che comunque ero entusiasta, no? Comunque sì, sì. Cambi lavoro, eccetera. Avevo 29 anni, avevo sputato abbastanza sangue nelle agenzie, e questa opportunità mi permetteva di continuare a fare il creativo. In una forma, sicuramente una forma e formula diversa, e in un contesto di una realtà industriale, non più di poi le agenzie pubblicitarie sono società di consulenza a tutti gli effetti, no? Quindi, ed era vista come un tradimento al mestiere del creativo, e quindi c'è poi questa auto, no, celebrazione del mondo dei pubblicitari, o almeno c'era, adesso no, oggi c'è ancora, le bazzico meno le agenzie.
Io conosco un paio che almeno non ancora.
E quindi io ho sgranato gli occhi, ho detto: vabbè, vado a lavorare in Ferrero, cioè non vado a lavorare, non è che decido di andare in un monastero a meditare. Però è stato fondamentale, forse è stata una delle svolte più importanti della mia carriera, perché lì è vero che c'è stato un imbastardimento, se vogliamo dire, non sono passato dal lato oscuro della forza, ma ho capito, prima di capire, no, certi budget, certi approcci al marketing, certe strategie che sono proprie di un'industria e di un'azienda grande come quella, qual è il rapporto che le grandi aziende hanno con le agenzie pubblicitarie. Mm-hmm. E prima io sapevo qual era il rapporto delle agenzie verso le grandi aziende, che è un rapporto molto, diciamo, molto schizofrenico, nel bene per la stragrande maggioranza delle volte, nel senso che comunque si fa tutto per produrre, no, un output il più creativo possibile per il brief che ti viene dato. Certo. Sia se devi fare la manchette, che nessuno di chi ci ascolta saprà cos'è.
Neanch'io che dovrei saperlo.
No, non credo. Oggi il corrispettivo della manchette probabilmente è il bannerino sfigato in fondo al Corriere. La manchette sono quei due spazi a destra e a sinistra del titolo del giornale, no? Corriere della Sera, a destra ci sono due riquadri con, generalmente c'è scritto un logo e un claim, sì, e te le regalano i centri media, nel senso che è proprio, sì, insomma, non è, oppure le compri e te le tieni un mese. E io ero un'agenzia dove, ed era sano come impulso, soprattutto per i creativi più giovani, dove se ti arrivava un brief per una manchette, sputavi il sangue sulla manchette. Quando dici: vabbè, ma qui che margini di creatività ci possono essere? Comunque si porta un'idea al cliente. Comunque noi usciamo come un'agenzia che persino sulla manchette ha proposto qualcosa di creativo. E io devo testimoniare in prima persona che ho assistito a manchette diventate campagne, perché riuscimmo a trovare come junior dell'agenzia, come coppia creativa, adesso sono tornato all'agenzia pubblicitaria, non alla Ferrero, un'idea simpatica per una manchette che poi è cresciuta ed è diventata, quindi il principio era sano. Certo. Però molte volte Il feedback ultimo del cliente che ti arriva con una telefonata prima di uscire dall'ufficio, con una mail mandata proprio all'ultimo minuto, eccetera, eccetera, è vissuto o era vissuto con una frenesia e con una anche un po' riverenza verso il cliente, che c'era anche il timore di perderlo, perché poi il meccanismo delle gare è un po' tossico alla fine, è un po' un'arma che hanno molti clienti. E quindi poi quando sei di là, tu vedi la persona che dice: ah sì, devo dire all'agenzia che deve provare altre due foto nell'impaginato, o sì, che ci è piaciuta la seconda idea che hanno presentato, ma anche la prima c'è qualcosa di buono. E quindi mandano una mail o fanno una telefonata. Quello che succede dopo quella telefonata in un'agenzia a volte è come una bomba a mano lanciata dal guerriero nemico.
Sì, o un bambino che spinge la sabbia dentro il formicaio.
Sì,
no?
Esatto.
Sono due
esatto, il bambino che spinge, è quella cosa lì.
Sì.
Quindi io mi ricordo che dopo qualche mese, chiaramente andai dal mio capo Dario, che anche lui era arrivato in Ferrero 3 mesi prima di me, quindi gli ho detto: ma anche tu stai realizzando che tante cose sono per un'azienda parte di una quotidianità così rutinaria che dare il feedback a un'agenzia è un po' come dare il feedback a qualunque altro fornitore che hai, che sia un consulente legale che ti sta dicendo che quella campagna o quel prodotto può essere esposto in un certo modo, può essere lanciato in quel mercato perché non ci sono competitor, eccetera. Poi chi fa brand management, product management, marketing management dentro una multinazionale fa mille altre cose oltre alla campagna. E quindi quando tocchi con mano che dentro una multinazionale del cioccolato, che ha ancora credo oggi tra i budget più grandi di investimento sia media che con le agenzie pubblicitarie, l'agenzia è tenuta in grandissimo conto, ma come è tenuto in grandissimo conto anche lo studio legale o lo studio commerciale o il consulente delle cose, passa un pochino di disincanto, no? Passa, arriva un po' di disincanto, no? E poi nel mio caso l'amore è rimasto, nel senso che poi io le grandi campagne, le grandi idee ne subisco il fascino infinitamente, e ho quel meccanismo che probabilmente non mi lascerà mai, che ti dice: ah, questa cosa l'avrei voluta fare io.
Sì, certo.
Cavolo, che figata.
Poi è un po' quello il meccanismo, nel senso che quando una persona finisce a studiare per diventare marketing, no? Cioè, nel senso, finisce a fare economia, non so, ci sono vari modi per arrivarci. Forse ti sei innamorato perché ci sono queste grandi campagne che ti hanno fatto vedere la pubblicità come un'opera d'arte, no?
Sì.
Hai detto: io voglio farle anch'io, però non so disegnare, non so scrivere, non so fare una fotografia. Cos'è l'altro modo per entrarci? Marketing. Perché in teoria vengono da lì queste idee, no? E allora ti inizi così e poi fai il tuo percorso all'interno di un ufficio marketing, che però è un po' la morte della creatività se tu cominci da lì, no? Perché, perché non,
sì,
non vai da nessuna parte, sì, non stai mettendo mani sulle grandi campagne, cioè al massimo sei tu quello che fa il
potrei non aggiungere niente, dire sì, okay,
perfetto,
uscire.
Sì,
basta. Sì, no, purtroppo è così. Allora poi vedi tante persone che arrivano poi anche più alti nella fascia di marketing, che sono un po' frustrati,
sì,
del fatto che non possono veramente mettere in mano.
Sì.
Tu invece sei arrivata dall'altra parte, che allora hai potuto usare quel muscolo creativo e applicarlo e poi dare, non so, il brief corretto poi,
certo,
all'agenzia,
certo,
eccetera.
Ma guarda, io poi ho cercato sempre di difendere anche con me stesso quell'aspetto lì, con un disincanto pragmatico, no? Cioè dove ti rendi conto che su certi progetti, soprattutto quando sei nell'aspetto, no, del cliente, su certi progetti non c'è da perdere tempo. Sì, possono, magari se arriva qualcuno molto creativo, fare un'uscita che magari può essere rilevante per un premio, un award o quello che è. Però tu sai che la priorità dell'azienda o del prodotto è spaccare su quel punto vendita o su quella stagione, o se è un contenuto televisivo, il lancio di una nuova serie è quello che deve andare bene. Poi è vero che tu sai che ci sono tante cose intorno che tengono in piedi la baracca e dove si può fare creatività e tutto il resto, però chiaramente le tue priorità, se ti metti a fare il marketer invece che il creativo, cambiano. Sì. L'importante di saper forse parlare due lingue, perché poi in questo imbastardimento sono finito a diventare non solo marketer ma direttore marketing, secondo me è importante continuare a coltivare quell'aspetto creativo, che magari si può limitare a apprezzarla, la creatività, aggiornarsi su quello che vince a Cannes, quello che vince ai Clio, quello che vince agli awards più prestigiosi. E inevitabilmente, se ne leggi, se te li guardi, se ti appassionano, fanno parte di te. E quando lavori al tuo prodotto, che sia una barretta di cereali che trovi all'Esselunga, o una serie TV che trovi in una piattaforma di streaming, o un brand, che forse è la cosa che mi affascina più di tutti, il lavoro sui brand più che sui prodotti, perché è molto più strategico. No, quella sete creativa o quella cultura creativa fanno parte di te, quindi auspicabilmente è un linguaggio che parli magari più di uno che, come dici tu, è entrato in un'azienda, uscito dall'università, ha incominciato a masticare i numeri, gli investimenti, sì, il media budget, Excel, PowerPoint a non finire, eccetera eccetera. Io sono uno di quelli, e con René siamo stati colleghi per molto tempo, mi venivano gli attacchi isterici quando vedevo che nei PowerPoint che ti arrivano da altri dipartimenti il logo del brand è strecciato. Strecciato? Ma tu lavori per un brand globale, è un brand che conoscono tutti. Lavori perché magari sei il direttore di produzione, stai lavorando su un franchise, come si dice, un titolo, sì, di un contenuto che guarderà mezzo mondo, in un PowerPoint strecci.
Sì, e avrete forse anche speso 200.000 euro per un playbook,
sì,
su come utilizzare i font, le cose, due usate le cose.
Allora io lì divento peggio del mio primo direttore creativo, che sì, era veramente ossessivo, che parlava di amore e diceva: tu ti devi innamorare, se non ti innamori del prodotto, del progetto, dell'idea, non sei in grado di salvarla, non sei in grado di difenderla, non sei in grado di venderla, non sei in grado, no, di aggiustarla dopo la pletora di critiche che magari tutti quei marketing manager che non sono mai stati in un'agenzia per più del tempo di una presentazione, no? Magari hanno fatto, parlando di cose che non conoscono, facendo commenti su un colore, facendo commenti sulla faccia di una modella, facendo commenti su un background, no? O sì, sì. Una volta un cliente, quando io ero in agenzia, chiese un cromalin, che era la prova colore prima di andare in stampa, di un layout illustrato. Cioè, quindi doveva diventare prima una foto, poi aveva senso fare un cromalin. Quindi tu in quel momento sai che quella persona non ha idea di quello che sta parlando, ma nel processo, no?
Sì, esatto, non ha...
no? E che sta invadendo un territorio che non è il suo, no? Quindi lì c'è un po' di gioco di abilità di delle persone, l'account dell'agenzia pubblicitaria, il creativo, il direttore creativo, magari qualche collega di questa persona che dice una cosa che non sa neanche in terra, che no,
lo zio pazzo.
Però tu, esatto, però esatto, tu sai con chi hai a che fare a quel punto, sì. Quindi sta a te, che sei magari innamorato, come diceva il mio primo direttore creativo dell'idea, che allora dice, ah ok, lui gliela devo spiegare in una maniera completamente diversa.
Però intanto quello lì ha già creato lo tsunami con la sua battitina di ali.
Lui è il bambino che ha messo la sabbia dentro il formicaio.
Perché sai, con il Cromlin ancora, però quando cominciano a dire, no... A questa modella abbiamo scelto proprio lei.
Esatto.
Ed è dappertutto su ogni singolo scatto, già così per un'intera campagna.
È sempre dopo, diciamo. Sempre dopo, no?
E poi non è che non era sul set con la persona, solo era
lontano. È talmente una cosa ricorrente, cioè in diverse forme, che tipo dici, cioè è come quando dici, non so, un rapporto con un'altra persona, cioè tipo il tuo compagno o la tua compagna, cioè tipo dici, ma non posso essere... Ma sono solo io che ho questo problema. No, sì. C'hanno tutti. Cioè, tutti è una cosa proprio universale. È l'immaginario del bambino e le formiche. Secondo me è perfetto. Perché, tipo, comunque, da un lato hai la sopravvivenza di tutta l'agenzia, che sono le formiche. Oh cazzo! Porca puttana, devo cambiare tutto il nido, no? Sì, e invece, dall'altro, è semplicemente una spensieratezza di ok, cazzo, devo mandare il feedback. Ho avuto altre tre o quattro call, devo rispondere ad altre mail, devo anche organizzare la roba per domani, allora gli mando questa roba qua, non si capisce il tono, non si capisce niente.
No, esatto.
Una parola sbagliata riesce a mettere proprio fuoco e fiamme, esatto. E Babylon, e proprio, cioè, esatto, tutto.
No, è bellissimo, infatti quando vedo quelle parole, tipo spesso, non so, il contrasto, cioè c'è troppo contrasto. In che senso?
Tra me e te adesso.
C'è contrasto perché ci sono colori contrastanti, c'è troppo contrasto, la curva è troppo forte. Cioè, troppo contrasto vuol dire poco niente, in fondo.
Ma perché poi adesso ci sarà anche la croce del fatto che tutti si sentono un po'...
Viral?
No, ma sai, tutti hanno Instagram, tutti hanno TikTok, tutti hanno giocato con... No, la sotturazione, il filtro, cosa. E quindi pensano che un po' di cose te le possono anche dire.
Certo.
E invece no. Anzi, dovresti capire che è molto più vasto di quello che pensavi prima.
Sì, perché se tocchi due cose diventa tutta una merda. Sì. Allora stai calmo.
Sì.
Parliamo. Sì. Infatti la prima cosa che faccio quando vedo un feedback è chiamare. Perché spesso...
No. A voce è tutta un'altra cosa.
Cioè, mi arriva il feedback, forse anche aggressivo, incazzato, terroristico quasi... Alzi il telefono, dici, vabbè, senti, facciamo due chiacchiere, cos'è questa parola qui, cosa intendevi, questa frase qui l'hai detto così, ma intendi questo, io lo intendevo. E lì, dopo una telefonata di 5 minuti, hai risolto tutto e puoi andare a casa, no? Però se prendevi quell'email lì e ti mettevi a lavorare, era peggio.
Sì,
e le persone non hanno tanto coraggio di chiamare spesso, perché non vogliono sentire la voce di qualcuno che dice hai fatto un brutto lavoro, no?
Ma anche uno che chiede chiarimenti semplicemente, cioè, perché devi mettere già sul momento, devi forse dire le cose, no?
Elaborarli. Esatto.
Ma è pazzesco. Però appunto, cioè, qual è la roba, il tuo pet peeve su feedback? Perché prima cena stavamo parlando un pochino sulle frasi proprio di feedback, e dici, ma questo, cioè, tipo, non ha senso.
Ma allora, diciamo che secondo me il feedback migliore poi è appunto quello elaborato. È quello che ti dice il più possibile qual è, no, l'aspettativa, l'intenzione di quello che uno, no, si aspettava, voleva ricevere, esatto. E quello. Diciamo che poi il tema della creatività, c'è quella componente soggettiva che a volte, anzi molto spesso, influenza il feedback o il giudizio che viene dato del lavoro creativo. E lì, no, ci sono due grandi mondi, lo dicevamo prima, quelli che ti dicono non mi piace. No, non mi piace non è un feedback da dare, ma poi parliamo di creatività, è un feedback da non dare mai, in nessun settore, qualunque sia la...
Beh, al bar sì.
La cosa...
Al bar sì, non mi piace, grazie mille, rimane personale, infatti.
Hai ragione.
Questa birra non mi piace, non c'è bisogno di argomentare.
Il vino,
sentimento.
No, puoi dire che non va bene, sì. Puoi dire che per il tuo target questa proposta non è allineata, o che magari secondo te non c'entra gli obiettivi della campagna o di quello che è, o che magari è troppo costoso produrlo. Mm. Ci sono tanti modi poi di dire se proprio vuoi dire che non ti piace, ma in maniera più professionali e più attenti, perché la verità è che come un creativo anche un marketer deve sapere quello che vuole, no? Ottenere da una campagna di vendita, da una campagna di lancio di uno show televisivo o da un concorsino di quelli che si fanno con la mano sinistra tutti i giorni, o dalla grande campagna di brand. E la mia ossessione, forse proprio perché sono passato dall'essere un creativo in una realtà industriale, poi un media planner, perché con questo è un gradino, che uno step che ho saltato, perché poi dopo la Ferrero ho incontrato Lucia Nicolai, che cercava, all'epoca era il capo del brand MTV per Europa, Medio Oriente, Africa, e cercava un media planner, e io ero arrivato al colloquio con lei spiegandole che non ero un media planner e che la mia esperienza con i media era di comprarli principalmente, nel senso, sai, nel mondo vattato di budget multimilionari della Ferrero, se ti serviva uno spazio media c'era.
Sì.
C'era, punto. Non c'è neanche quanto costa, nel senso che... però a lei era piaciuto il fatto che io avessi un background da creativo pubblicitario imbastardito, come diciamo così, dal marketing, e all'epoca il ruolo di media planner era di ottimizzazione di tutti gli spazi che il canale utilizzava per autopromuoversi, che in quell'area era un valore enorme. Mi sembra che era stato quantificato in 60 milioni di dollari.
Un bel budget.
Che uno dice 60 milioni di dollari spesi? No, sono 60 milioni di dollari che però non vengono venduti. Quindi, no, i famosi spazi into break, out of break, che René conosce bene, che tralascerà la spiegazione, ma insomma, quelli in testa e coda ai commercials, dove i canali televisivi tipicamente parlano, no, dello show che sta arrivando, del grande lancio, eccetera, eccetera, hanno un valore. Se non li vendi, li impari così per te, è una specie di mancato introito. E lì c'era tutta questa strategia di ottimizzazione, eccetera, eccetera. Lei mi ha parlato del progetto e ha detto, ma secondo me tu hai la conoscenza, no, di anche mettere insieme sia l'aspetto più creativo delle poi campagne super creative che ha sempre fatto il gruppo, con i brand, con un'ottimizzazione, eccetera. È stato un po' un salto nel buio, devo dire, però lei era convinta e io mi sono lasciato convincere, è andata bene, più o meno.
No, ma quello è tanto perché mi ritrovo molto in questo, cioè quando qualcun altro vede in te qualcosa,
certo,
che tu
non
vedi.
No, che tu non vedi.
E dici, cazzo, ok, è veramente un salto nel buio. E dici, poi ti rendi conto che sei più capace di quello
che sei
veramente. Giusto? Sì. Sei più capace di quello che pensavi di essere.
No. Ma puoi anche avere la fortuna di incontrare, no, persone di cui ti fidi, perché poi alla fine, secondo me, dopo un po' che lavori, all'inizio lavori perché devi campare e perché devi imparare, poi sempre se ti appassiona quello che fai, che vuoi continuare a fare, eccetera, e poi incominci anche a scegliere le persone, secondo me, no? Quindi a un certo punto io mi ricordo che io ho pensato, io voglio lavorarci con questa persona, Lucia Nicolai, cioè, e ho detto, cavoli, questa è proprio in gamba. Poi ovviamente mi ero anche informato e era una strana in gamba, e per qualche anno è stato il mio capo, e devo dire che anche lì era un po' come fare il militare.
Sì, perché era ancora quella scuola lì di, cioè, sì, ti lascia un po' di autonomia, però devi fare le cose fatte bene.
Sì.
Devi. Cioè, non c'era, adesso un po' si è scesa, anche perché l'aspettativa, cioè il valore dell'output è meno valorizzato.
Sì.
Semplicemente. Quindi, cioè, mentre prima un promo di 30 secondi valeva tot, adesso è un po' quasi usa getta con il mondo digitale. E quindi adesso vale, secondo me, molto di più la strategia dietro il contenuto creativo, cioè molto di più, cioè dove lo piazzi, a che ora, dove, certo, quando, come, cioè c'è bisogno di un video, c'è bisogno di un'immagine, cioè tipo quella parte lì è la parte che più mi intrippa e credo che è il giusto mix tra marketing e creatività e media planning. Perché forse l'agenzia creativa pensa a un'idea fighissima, che quando lo vedi così dici figo, bomba, funziona. Però appunto come dicevi te prima cena, se questo lo metti sullo scaffale in basso, nessuno lo vede, nessuno. A parte che questo si vede anche al buio, guardando prima, senza luce si vedeva di brutto, quindi complimenti al designer.
Sì, sì.
Però è quello, è quasi meglio avere tante volte una creatività molto semplice, molto, molto efficace, cioè semplice, sì. Però piazzato nel modo giusto. E
oggi ancora di più.
Ancora di più,
oggi
sì.
Ancora di più, sì. Che il consumo è istantaneo. Riuscire ad arrivare davanti alla faccia del tuo potenziale consumatore o di quello che ti conosce già e farti sapere che ti trova in quel posto a quell'ora, se è uno show televisivo o in quel negozio, in quella catena, quella cosa, è più importante quasi della tipologia di campagna che porti. Se poi lo metti insieme, no, il target centrato nel senso proprio del supporto media con una creatività che ti resta impressa, è vinto.
Sì, però credo che quello è sempre, anche se guardi Mad Men, no, è comunque sempre stata un po' quella roba lì. Adesso abbiamo questa cosa che non c'è più l'appuntamento come una volta, no? Più che altro hai streaming, allora puoi guardarlo quando vuoi, devi ricordarti di guardarlo, no? Mentre quando siamo cresciuti noi anni 90 tu sapevi che Friends era il mercoledì sera o quello che era, non so. E allora cioè l'appuntamento era fisso, allora tu devi...
Adesso tu parli di una destinazione, parli di contenuto televisivo.
Dove vai, cosa facciamo, perché lo facciamo?
Però se fai un passo indietro e parli della creatività e della campagna, sia che fai, no, stai lanciando una serie TV o un pacchetto di chewing gum o uno shampoo, l'altro problema di oggi è l'affollamento. Cioè perché una volta a potersi permettere di fare una campagna erano molti meno brand di oggi. Oggi se vuoi essere fuori con qualcosa, magari proprio poco, magari in certe piattaforme, magari con investimenti o asset, no, prodotti in maniera un po' amatoriale, ma lo può fare chiunque. E con una strategia giusta può comparire davanti al suo target, magari insieme a dei nomi dove prima era impensabile, nel senso che... No? Non è esattamente come comprare gli spazi di Sanremo.
Esatto.
Però se magari qualcuno sta guardando Sanremo e nel frattempo sta scrollando il suo social, c'è anche caso che la pizzeria sotto casa, che lo ha geolocalizzato, gli sta dicendo che non c'è voglia di cucinare stasera, ti porto la pizza e ti guardi Sanremo. Questa cosa 10 anni fa non esisteva. E quando sei lì che stai lavorando o come creativo o come marketer o come media planner a una campagna, e queste cose vanno sapute. E arriviamo al discorso del brief.
Il brief, ma prima del brief c'è l'aggiunta della... se dobbiamo parlare di promozione adesso, di comunicazione, c'è l'elemento in più dell'urgenza. Perché tu hai... Appunto, cioè tipo, riesci a arrivare davanti agli occhi di tutti. Anche c'è uno che fa, ho visto tanti di quei video sponsorizzati su Instagram che dice, ma questo qua scappato di casa che ha detto vabbè metto 30 euro e targettizzo Milano, maschi di Milano e mi arriva. Però cioè, non c'è l'urgenza di volerlo guardare subito, soprattutto quando si parla di streaming in questo caso. Hai tutto il tempo del mondo per vederlo.
Sì, sì,
sì. Esatto. Quindi c'è proprio quello è l'elemento in più.
Creare l'urgenza.
Sì, creare cioè ci vuole sia l'appeal visivo o di audio, quello che è, e poi subito dopo, nel giro di un secondo e mezzo, due secondi, devi anche creare l'urgenza, come hanno fatto con Stranger Things, come hanno fatto con...
Sì, esatto, io lo trovo sempre che funziona, la cosa funziona meglio quando c'è un'attivazione di qualche tipo che... ti fa diventare parte di un club, no? Cioè nel momento che tu sei quello che l'hai visto insieme a tutte le altre persone, che è quello che fanno i comici adesso su YouTube, no? Lanciano, cioè Moment House, che è questa casa di produzione che fa pay per view, tanti comici adesso stanno uscendo lì, così che la prima volta che fanno uscire il loro special è come se tu sei lì e puoi chattare poi con le altre persone che sono lì. Okay. Allora creano questo evento alla premiere dove tutti quanti sono gasati. Poi dopo 6 mesi esce di nuovo gratuito su YouTube e sti cazzi, tutti quanti lo possono vedere. Però intanto quel momento lì è stato un momento di condivisione, che era quello che succedeva il giovedì mattina quando andavi a scuola dopo Friends. Hai visto anche Gonna contro Rachel, la battuta di Ross, sti cazzi.
Comunque Friends è sempre presente,
Ma sì, ma perché è una, proprio... cioè Friends è un po' come Google, lo usi come punto di riferimento.
L'outsider di oggi è Mad Men, ma solo perché per motivi che ci legano.
Ma credo che potrebbe anche funzionare Mad Men, perché comunque l'hanno visto i porci. Cioè.
Sì, però è più,
è
più, più
è un po' di nicchia, un po' di nicchia.
Friends sì, Friends è mass market.
Sì, esatto, il brief di Mad Men.
Mad Men era uscito anche già in streaming.
Sì,
allora,
sì,
non,
sì,
allora sì. Si è perso tutto quella, non potevi usarlo.
Ah, aspetta, non era già in streaming, cioè tipo una delle cose HBO, che hanno fatto era tipo tra Lost e Breaking Bad e Mad Men, mi sa che erano tra quelli che tutti quelli del nostro settore guardavano su torrent, scaricavano
sì. Ah, okay.
In lingua originale,
confesso,
era quella fatto. Roba lì, cioè proprio sì, c'era prima di il settore creativo soprattutto a Milano,
però era uno show Netflix in America, non era ancora arrivata qua Netflix,
no era prima,
era HBO
sa.
Mi sa
era HBO
Netflix.
Mm.
Sì.
HBO.
Mm. Netflix no di sicuro
Netflix mi sa che è un po' dopo.
Allora va bene, you stand corrected.
Perché ci Netflix
sta... no, va bene, potrebbe essere un HBO tranquillamente.
Credo che Netflix è esploso con
House of Cards.
Sì. Esatto, perché sono stati i primi a metterli disponibili per tutti.
Sì, tutti insieme.
Cioè tutte le puntate. Oh. Che hanno sputtanato tutto il mondo, adesso stiamo tornando indietro
alla serialità,
elevate.
Esatto, sì. Alla serialità, alla spillolata, come
esatto.
Si dice
all'urgenza.
All'urgenza,
cioè, stiamo uscendo dall'urgenza in una organizzazione di contenuti.
Sì, perché sennò c'era questo riversamento costante di roba perché e poi avevi i buchi dove non c'era più niente da guardare per 6 mesi. Perché...
No, non solo, ma adesso ci sono dei competitor, cioè non c'è solo più una piattaforma, ce ne sono tante, quindi... per contrastare quell'abitudine che è sempre più comune del fare un abbonamento, vedere la serie che vuoi vedere e disdirlo per poi riattivarlo quando c'è la nuova stagione o qualcosa che qualcuno ti dice che è interessante.
È una cosa da poveri questo.
Sì, assolutamente. Quando hai 5 subscription incominci a farlo. E cosa fanno i grandi broadcaster che hanno la piattaforma di streaming eccetera eccetera, soprattutto sulle serie che funzionano cominciano a metterle fuori una volta alla settimana e quindi è seguito il 1985
esatto,
esatto. E quindi no, il giro si sta compiendo
a toccare l'antenna cazzo.
Esatto. si sta tornando veramente a Dallas e Dynasty dove c'era no proprio l'appuntamento, lì c'è l'appuntamento che torna, chissà cosa succederà fra qualche anno questo passo. Adesso torna anche la pubblicità, il commercial sì. Quindi vedremo.
Che io, cioè quello proprio non l'ho mai...
cioè, vabbè, gli adventi vanno di moda ultimamente.
Io amo le pubblicità fatte bene. Cioè, ovviamente. Ci sono pubblicità rimaste nel cuore per sempre. Cose che ancora oggi evocano pianti e robe per un caffè, no? Sì. Però, figa, cioè, non mi puoi tagliare il momento clou di una cazzo di film a metà.
Allora, dove guardi i film, scusa?
No, cioè qua, se tu per caso
sì,
lo becchi in Rai, no?
Sì, cioè, TV old school, lineare, sì,
cioè,
sì,
tutto
sì.
In un tratto sei tornato in quel mondo lì cioè, fa male a tutto.
Infatti io sono molto curioso di vedere una cosa. Perché in teoria piattaforme come Netflix che fanno del contenuto no, il re, il principe, dovrebbero, e adesso inserendo i break pubblicitari, dovrebbero avere anche una certa responsabilità nel taglio.
Certo.
No, quante volte, come dici tu, la pubblicità ti può dar fastidio, ma quando è messa nel punto sbagliato della scena, magari eclatante, o il punto culmine, eccetera, eccetera, Mediaset è specializzata a rompere il ritmo della storia. Perché secondo me, no, TV super commerciale, Publitalia ha detto che a quell'ora deve partire il promo di Pantene, e sì, ci può essere veramente anche la sparatoria, la scazzottata, la scena d'amore e
intermission.
Ma lì si inserirà nella struttura del racconto.
Esatto. Basta che mi danno quello che un spero. Tier dove io posso pagare per non avere pubblicità,
quello sì.
Io sono tranquillo.
Quello no, sì. Infatti,
io
quello sì.
Tutto.
Però io sono curioso di vedere se questi streamer, chiamiamoli così, avranno un po' il rispetto del loro prodotto o di quello che acquisiscono, per quelli che lo acquisiscono, no? Di scegliere con cura e con il rispetto per il racconto che stanno facendo il break pubblicitario, che tanto ormai sì, arriverà.
Anche perché una volta erano scritti, cioè sì. Quando tu facevi A-Team, quando scrivevano lo script sapevano che in questo momento, dal fine del primo atto, ci sarebbero state le pubblicità, allora...
Sì, sì,
down,
c'era,
no? Allora, ok, pubblicità, perfetto, si tornava. E invece ora sono 10 anni che andiamo avanti a non averle queste cose, è un ritmo diverso, devi ricominciare a scriverlo per mettere dentro pubblicità. Però a me non me ne frega niente, perché veramente io pago...
Pur di non vedere.
Io pago!
Non voglio vederle, non mi va. Cioè, però poi se tu mi fai tutte le pubblicità del Super Bowl tutti insieme
le guardo tutte. Certo, la mattina dopo il Super Bowl
è un evento,
certo, ti metti lì e le guardi tutte
le pubblicità di Cannes, cioè le vado a guardare, quelle lì sono finissime.
Però siamo quattro gatti, cioè, esatto. Alla fine, anche se prendiamo tutti i creativi di Milano, tutti i creativi del mondo, cioè alla fine quanti sono i pubblicitari, i creativi, la gente che lavora nei media, eccetera. Cioè è veramente...
Sono 1 milione in tutto il mondo.
Sono sempre le formichine di prima. Alla fine
sono le formichine.
Siamo sempre quelle formichine lì. Però, ripeto, siamo noi che abbiamo questo feticcio. Mm. Perché tu c'hai il feticcio che si manifesta in due modi. A, non mi devono interrompere il mio contenuto, perché probabilmente conosci la metà dei marketer e dei creativi che le hanno fatte, esatto. In Italia, quindi diciamo per carità. E quindi pago pur di non vederle, però quando dici wow, c'è uno showcase delle migliori campagne del mondo, che guarda caso sono quelle che vincono a Cannes, che fanno il mega investimento del Super Bowl, eccetera, al giorno dopo ti metti lì carta e penna, che è una cosa che facevo. Adesso mi è venuto in mente una cosa, io avevo un quadernino come quello degli studenti delle elementari, dove quando vedevo un bel concetto me lo scrivevo, e poi io quando facevo il creativo pubblicitario avevo una passione per le campagne anglosassoni, anzi mi prendevano un po' in giro in agenzia perché dicevano che ero un art director un po' troppo copywriter, però mi appassionavano, no? Le chiusure, quei claim giusti che ti portano tutto a terra. Bellissimo. E dici wow, poesia, certo. Perfetta, che equilibrio. E quindi ogni tanto io avevo questo quadernino, quando ne vedevo uno che diceva wow, questo è bello, me lo scrivevo in questo quadernino. E da pubblicitario lo facevo molto spesso, perché mi nutrivo di campagne altrui, no, un po' per scopiazzare, un po' per ispirarsi, tutto. Un po' per... Però questo quadernino mi ha seguito sempre. Era anche nell'ultima cassettiera che ho avuto, nel mio ultimo ruolo. C'è questo, c'è una cosa di Keytaring per capire quanto è vecchio il quadernino, perché Keytaring non è così di moda ultimamente. No. E c'è questa lista di concetti, e il bello è che certi concetti forti, ben scritti, sono eterni. Mm. Cioè non sentono i 15 anni che hanno... No, le campagne da dove li ho presi. Poi oggi per prendere lo stesso concetto e svilupparlo su media e con una creatività completamente diversa, ma se il concetto è centrato, lì è metà del lavoro.
Esatto. Sì, sì, ma poi, e poi è la storia, come tutte le storie alla fine, cioè, c'è un archetipo che devi vendere in qualche modo, no? L'eroe, il cattivo, cioè la principessa. Una volta che hai capito che tutte le storie sono quelle 5 concetti lì, poi le cose che gli capitano sono diverse, la cosa che hai in mano è diversa, però il mood è quello, se vuoi arrivare all'anima di una persona, cioè funziona sempre così, ci vuole un eroe. A me viene sempre in mente quella lì cos'è il salmone, il tonno, con il tipo che fa cazzotti con l'orso.
Ah, sì, cioè, certo. Cioè, certo. Quella sono 15 anni
almeno, sì, certo. Ed è fatta da Dio, cioè sembra, cioè quell'orso lì sembra vero, non è una CGI,
sì, sì,
no?
È vero, cioè,
tranne quando comincia a fare i calci volanti.
Sì, esatto.
E in quel momento dici "Ok, okay,
Dio, okay, che okay. campagna era?
Era, era John West, credo,
americano o canadese.
Sì. No, sì, ma ce ne sono bellissime.
Poi gli americani sui commercial hanno quel filino di ironia,
sì,
che noi non riusciamo mai ad avere nel
no, sono molto sul naso in,
sì,
Italia,
sì, 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 sì. E poi quando li guardi qua fanno far ridere tutti, però noi non abbiamo quella cosa lì. Non c'è niente da fare,
cioè, non capisco come mai, perché comunque beh, è un po' la comicità italiana fa fatica forse a tradursi, sì, in una cosa pubblicitaria, mentre quella inglese
caschi,
sì,
nel dialetto quello becero e, esatto, e sai fare un sorriso al consumatore e sei a posto,
cioè l'umorismo inglese o anglosassone è tutto un po' più sul sarcasmo e sul doppio, sì, senso e le cose, allora forse è più facile anche, cioè i sudafricani sono famosi per questa cosa di giocare pesantemente sul doppio senso anche sessuale in qualsiasi cosa, cioè Nando's, il pollo, è un pollo peri-peri piccante che uh-huh. è spopolato ormai in tutto il mondo anglosassone, e la loro pubblicità più famosa era uno che prendeva la carta igienica, lo metteva in freezer e poi ordinava il suo pollo, no? Cioè, finita la storia,
sì,
perfetto, hai capito,
certo,
tutto.
Sì,
the
certo.
Best peri-peri in town, qualcosa del genere.
Esatto, era geniale. Comunque arriviamo invece a come hai esercitato
il tuo muscolo.
Esatto, il tuo muscolo creativo.
Ma alla fine c'entra il COVID. Alla fine c'entra il COVID.
Allora, di cosa stiamo parlando adesso? Questo è...
Stiamo parlando di The Impossible Garage, che sembra un libro, ma è un oggetto. Potrebbe essere un claim, non lo so.
Perfetto,
è un claim perfetto. Sembra un libro, ma è un oggetto.
Tutti gli oggetti, tutti i libri, sì, sono oggetti, ma non tutti, sì, gli oggetti sono libri.
Esatto, esatto. Siamo
sono tutti gli oggetti hanno una storia. Wow.
questa cosa ne farò una clip e sarà un loop.
Te lo mando e ti mando anche la fattura dopo.
Assolutamente, the best asset ever. Allora, The Impossible Garage mi viene da dire che è nato per caso, ma se poi penso, adesso che ce l'ho in mano, forse è la cosa meno fatta per caso in assoluto, perché è una raccolta di fotografie fatte alle automobili negli ultimi 10 anni. E quindi se mi guardo indietro e penso che sono più di 10 anni che faccio scatti alle auto messe nello stesso modo, e c'è un lato di nerd / freak molto forte, e forse dovevo solo un po' realizzarla come cosa, che forse era solo una lunga gestazione dell'oggetto che abbiamo qui oggi. E come è nato? È nato... diciamo in quelle serate un po' noiose di lockdown, dove ho detto dai, fammi digitalizzare tutte le foto che ho, che qua il computer si rompe, mi abbono a un cloud, ho preso terabyte come se fossi, no, un produttore di chissà quali contenuti su Google Photo, e ho cominciato a buttare dentro roba, ma tutto, volevo proprio che non ci fosse più niente di non copiato del mio hardware, del mio Mac. Poi un po' di catalogazione, ho detto cavoli, ho quasi 1 migliaio di foto di macchine, e in questo migliaio 600 sono laterali, nette, parcheggiate, ferme, senza esseri umani, scattate con vecchie digitali portatili Nikon, quelle con la, no? con la schedina tra le prime, e con gli iPhone principalmente. Quindi le ho messe tutte insieme e ho cominciato un po' a guardarle, a selezionarle, quelle che mi piacevano di più, quelle che mi piacevano di meno. Poi una sera un amico in quell'epoca in cui potevi lasciare casa per 200 metri, 300 metri, sì. Com'è che... Allucinante. È venuto a bersi una roba e mi fa, devi farne un libro di questa cosa, gli faccio vedere cosa stavo facendo, mi ha detto che ero pazzo, vero, mi ha detto che era una cosa da nerd, vera, e le ho incominciate a selezionare un po' meglio. E poi ho detto, ma sì, fammi parlare con un grafico, fammi parlare con qualcuno, magari davvero può venire fuori qualcosa. E tra una cosa e l'altra, ovviamente è un progetto che si è addormentato e risvegliato varie volte, finché qualche mese fa ho trovato la persona giusta che si è appassionata a questo progetto, perché è un libro di auto, ma... per alcuni è quasi un libro di viaggi, perché queste auto sì. Davvero io le ho trovate in giro per il mondo e sono le auto che mi hanno, diciamo, che hanno colto la mia attenzione, né più né meno. Non sono, diciamo, monotematiche, quindi solo coupé, solo cabriolet, solo fuoristrada, solo supercar. No, c'è la 500 che a modo suo è stata rivoluzionaria, perché insomma ha dato la mobilità agli italiani, c'è il Maggiolino, che è la stessa concetto della 500 per la Germania, ma anche per il Sud America,
sì, tutto il mondo,
la due cavalli, no? Tante macchine di quel tipo ultra popolari con un design eccezionale ancora oggi, no? Celebrato, così come l'auto, diciamo, fuori serie, ultra potente, rarissima, eccetera.
E cioè, quindi sono Bugatti lì dentro da qualche parte, cioè.
C'è sì, no, guarda, c'è, ecco. C'è veramente di tutto. E poi ho incontrato appunto Alessandro Cavallini, che è il designer, che si è appassionato al progetto, e ho detto dai, facciamolo e cominciamo a dare una forma a questa mole, no, di foto. E lavorandoci scopri che sembra quasi che una coerenza ci sia sempre stata, sia per il taglio delle fotografie, sia perché chiaramente c'è uno sbilanciamento su certi modelli piuttosto che altri, che inevitabilmente definiscono un po' quello che è il mio gusto. E poi una cosa a cui ho tenuto molto è l'aspetto totalmente casuale, no? Perché potevo andare in ordine cronologico, potevo dividerli per modelli, solo prima un capitolo di berline, poi un capitolo di cabriolet, perché davvero ci sono tutti i modelli possibili. E in realtà la cosa che volevo trasmettere alle persone che sfogliano il libro è l'imbattersi in un'auto così come mi ci sono imbattuto io. Io non ho mai fatto, dai, esco e vado a fare, no, quello che su Instagram si chiama car spotting, no? Andare
in
cerca.
C'è proprio una categoria.
Sì, sì, dai. Sì, io l'ho scoperto da Instagram, no, ma ecco che già è quasi postumo rispetto ai primi scatti che avevo fatto. Però sono persone che, appassionate di auto, fanno car spotting, quindi vedi una macchina che merita, no, di essere fotografata e pubblicata, e c'era quando gli hashtag funzionavano, perché oggi funzionano marginalmente, no, mettevi car spotting, lo cliccavi e vedevi solo foto di auto più belle, più brutte, riuscite bene o male. E invece no, io non sono mai uscito per fare la foto a una macchina, mai. E quando vedevo e mi imbattevo in questa cosa, allora nel libro le ho messe random, geograficamente e di modello e di data anche, perché può esserci una foto del 2011 e poi una del 2022. E si va così, attraverso paesi, modelli, quindi sì, c'è forse un po' di viaggio, c'è molta estetica, sicuramente.
Eccolo, è quello che viene fuori a me, cioè quasi analizzandole, no? Velocemente, perché l'ho visto per la prima volta oggi, c'è proprio la macchina nel posto giusto,
sì, certo.
Cioè che ha la cromia del fondo che parla con la sua macchina, allora c'è proprio, cioè non è casuale. No, il motivo che l'hai fotografata quella macchina lì in quel momento lì,
perché il contesto è importante,
cioè nel senso è globale, non è una foto di una macchina, è un landscape alla fine dove c'è una macchina, e allora cioè quello che secondo me lo rende più profondo di semplicemente un lavoro di car spotting o qualcosa del genere, perché effettivamente parla del posto dov'è, parla anche un po' del proprietario,
sì,
cioè, no, cioè racconta delle storie questo libro.
Sì, 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 questa cosa...
è molto Sudafrica, tra l'altro.
Sì, è Sudafrica.
La, molto Sudafrica, ah, sì, la sì, Mercedes.
No, sì, quello non è... Cioè,
non lo è, ma è modello, molto, è sì, molto sì, il contesto, sì, il contesto, sì, sì, è, sì, la, è il modello anche.
Mm-hmm. Una delle cose, diciamo, che poi emergono, no? Parlavamo dell'estetica. Mi ha fatto notare un amico che questo libro esce in un momento dove queste auto sono alcune recentissime, altre vecchie di 30 anni, di 40 anni, ma sostanzialmente tecnologicamente sono la stessa cosa. C'è un motore a scoppio, c'è un impianto elettrico, c'è un serbatoio della benzina e via. In questo libro non c'è un'auto ibrida, non c'è un'auto elettrica, forse dal tono si capisce che non mi aprono proprio il cuore.
Aesthetically pleasing.
Ma perché? qual è il tema? Che adesso la fascinazione per le automobili è sempre più relegata a un appassionato vero, a un appassionato autentico. Oh, che può essere un appassionato del design o dei motori o delle prestazioni, ma no, i nuovi consumatori di automobili, ma quelli che già hanno 25, 28, 30 anni, che quindi sono potenziali acquirenti di un'automobile da tempo, sono cresciuti con le campagne, per tornare alla cosa, che non parlano della macchina. Cioè io sono cresciuto con le campagne dell'Alfa Romeo che parlava delle prestazioni dell'Alfa Romeo, che era sportiva, che teneva la strada e che faceva 0-100 in. Ed è quello che poi dicevamo la mattina con i compagni di scuola: ah, la macchina di tuo padre fa questo. Perché era un po' un tema. Oggi chi vende auto parla di quanto è connessa col tuo smartphone. Non parlano neanche dei consumi, che invece è un tema abbastanza rilevante. Ti dice che è un'auto compliant, con sì, tutte le regole super restrittive del momento. La stragrande maggioranza delle auto là fuori ha tre cilindri oggi.
Cioè adesso sembra quasi che tipo il punto di vendita che riesce a muoverti con
riesci
questa macchina.
Riesci a muoverti, ma è esattamente così.
Legalmente.
Perché diventa un problema, soprattutto se in una città come Milano o qualunque altra grande città, se un'auto a gasolio di 4-5 certo, anni può avere anche 40.000 km, ma non puoi circolare. E magari è un'auto che funziona perfettamente. Poi c'è tutto il discorso di quanto inquina cambiare un'auto perfetta in favore di una ibrida.
Certo, un'elettrica.
Ma è un discorso infinito. Però la nuova generazione di consumatori di auto non è educata all'estetica, è educata alla funzionalità. Non ti vogliono vendere un'auto perché è bella, non è più uno status symbol l'automobile. Ed è sempre più davvero un utility che ti porta da A a B.
Credo che questo è però un punto di vista cittadino. Perché appena esci, cioè vai a Voghera o vai a... No, perché mia moglie è di
che
Voghera.
Che è un po' più status. Dice,
diventa
un po'
molto più
status.
C'è ancora sì, il ragazzo sì, che si compra la Willy Jeep, se la sistema e
già,
fa.
Già nicchia, la Willy.
Sì, esatto.
Già è un bel fanatichetto uno che compra
però,
la
sì, però c'è comunque una pandina cioè per sì, muoversi, fanno cose con le loro macchine perché non c'è un buon sistema di trasporto pubblico, forse.
Ah no, certo. Beh, in provincia è un'altra cosa.
Esatto, sì, allora, sì. Però in città,
ci passi anche molto più tempo in auto.
Ci passi più tempo, è necessaria perché o vai in bicicletta di notte sulle cose
certo,
per andare
sì,
a bere o no. Allora diventa un po' quel discorso che c'è sempre anche poi in politica e tutto il resto, dove la città vede le cose in un modo e la provincia lo vive totalmente in un altro.
Però inevitabilmente l'offerta di oggi è molto sbilanciata sulla funzionalità, cioè, che non è una cosa sbagliata, ci mancherebbe, la macchina in primo luogo ti deve portare da qualche parte. E quindi, se parlavamo prima del no, le agenzie che educano i clienti, queste cose qua, e il prodotto di oggi non è per un palato educato all'estetica di un'auto. Se tu mi prendi 10 utilitarie nuove, sono molto simili fra loro.
Sì, sì. Beh, sono praticamente uguali.
Molto spesso è la stessa sì, macchina sotto pelle.
Esatto.
E quindi e lo scrivo nelle poche righe che ci sono in questo libro, perché sono quasi tutte foto. È un po' un canto del cigno dell'auto come è stata vista e vissuta fino ad oggi, nel senso che inevitabilmente il mondo si divide in due: il vero appassionato d'auto cerca la macchina che vuole, sa quello che vuole, probabilmente un'auto sportiva, o dove c'è ancora una cura e una ricerca sulle prestazioni, le performance, la tenuta di strada e tutte quelle cose lì delle auto, oppure quello che dice no, a me la macchina deve circolare nelle domeniche delle targhe alterne e non voglio che ci sia il prossimo sindaco che per farsi bello fa un'area C, sì, che mi limita.
Infatti sono tutti fermi, cioè, le macchine sono tutte ferme.
C'era anche il fatto che è venuto fuori durante la pandemia e che le macchine sono tutte ferme,
cioè. No, però sì, c'è un grande cambiamento in corso. Questo libro immortala un po' le auto che in gran parte hanno fatto la storia oppure hanno semplicemente una linea che ancora funziona, che è affascinante. E sì, forse c'è anche un po' di lifestyle dentro, questo sì. Di certo però c'è forse emerge l'importanza a un mondo superfluo, appunto, che è quello estetico, che però è un po' un nutrimento quotidiano, secondo me, per se stessi. Perché sì, è bello un'auto che ti porta da A a B, ma se lo fai in un contesto interno, esterno, che ti piace, è sempre meglio.
Sì, io avevo una Mercedes 123 dell'84. A Cape Town, Emma, uno spettacolo.
Emma,
Mercedes,
vedi.
Emma.
Sì,
adesso già
si dà il nome alla auto.
Cioè, adesso sono loro danno il nome alla macchina.
Ma
cioè,
era stupenda, era una roba che cioè, ti faceva sognare una volta che ti entravi dentro, certo. No? Perché c'era si sentiva l'olio ancora, c'era molto vecchio, aveva fatto 300.000 km.
Sì.
Spettacolo. Vabbè, sono macchine che ti rimangono dentro. Adesso sono a Qashqai. Cioè, sì, ho fatto 10 anni con una macchina che fa il suo, però non
come si chiama la Qashqai?
La formichina, perché comunque io sono
è uno di tanti, sì, e gli metti un bastone dentro. Esatto. Poi...
però sì, però il tuo rapporto con le macchine qual è? Cioè, tu cosa guidi?
Allora, il colmo vuole che io in questo momento non ho la macchina. L'ultima che ho avuto è fotografata lì in mezzo, ma non dirò qual è. Però era una macchina cabrio potente, molto divertente, e la città, quindi ecco che sale un po' l'astio, mi ha imposto di liberarmene perché era un'auto considerata inquinante.
Cavolo.
Per fortuna ho incontrato un appassionato di Desenzano del Garda,
grande, vedi, sembra sempre fuori
di Desenzano del Garda, che è venuto a prenderla eccetera, e quindi adesso la realtà è che nella forbice delle auto, sarò un po' radicale su questo, diciamo accessibili, le auto non mi emozionano, ma perché non sono fatte per emozionare nessuno e non emozionano neanche me, inevitabilmente. Quindi un'auto che incomincia a gratificare un appassionato incomincia a costare 100.000 euro, che ti emoziona tutte le volte che ci sali, perché là ci sono tante macchine divertenti a un prezzo accessibile, ragionevole, ma dopo una settimana, 15 giorni che ce l'hai, che emozioni ti può più dare, no? Un Audi S3 rispetto a una Toyota RAV4.
No, zero.
L'Audi S3 ti emoziona per un mese, sì, poi diventa la tua RAV4.
Sgasi un po'.
Allora conviene comprarsi una ibridona.
Dipende quanto rimorchi con uno con l'altro.
Vero. Ma pare che non abbia più appeal questa cosa qua. Pare
che il fatto che, giusto per smorzare un po' l'intelligenza qua, Guido Bonarelli.
Era tutto scritto.
Queste cose mi piacciono, ragazzi.
Era tutto scritto.
Però io ti dico, la cosa più interessante è la cosa che più mi gasa di questa roba qua.
Garage,
sono vecchie, vabbè. È il fatto che sia no. È molto più metafisico, non lo so. Vai. No, è il fatto che sia un side project.
Sì.
Quando io scopro che qualcuno che conosco da un po' di tempo ha un side project, e non solo è un progetto che va bene, interessante, figo che fai anche quello, non lo sapevo, che figata. Il fatto che lo stavi portando ad un livello dove è una figata e queste cose qua veramente mi gasano tanto, perché sono, io adoro i side project, proprio sono le cose che a me fanno rimanere sano nella esatto. vita. E quando lo vedo fare da qualcun altro, quando non, soprattutto quando non te lo aspetti, è sempre una bella sorpresa. E vederlo qua poi con la dedica dentro, sì. la dedica, una figata. No, questo, cioè, volevo solo dare un punto.
Guarda, è il primo side project vero, concreto, dove mi sono veramente dedicato, perché alla fine, insomma, il tempo ce ne ho speso parecchio. L'ho limato veramente tanto, perché a un certo punto non volevo, da un lato, che passasse come se io avessi la velleità di fare il fotografo, che non mi ci sento minimamente, o che soprattutto perché è un mestiere ben più raffinato di scattare delle foto, sì. alle auto,
dipende,
però è stato un'occasione dove è la mia dedizione e cura è cresciuta settimana dopo settimana, perché poi ti rendi conto che sei il committente, l'autore, il finanziatore,
in primis,
sei quello che ha un brief in mente e che vuole che sia un qualcosa di un certo tipo, e quindi sono diventato estremamente esigente con me stesso e anche poi con chi ho collaborato. Alessandro Cavallini, lo ridico, è stato veramente dedito.
Grande.
E Filippo Ferrari, che è la persona che è venuta quella notte e ha detto: ma tu devi assolutamente fare un libro, ed è la persona che ha scritto l'introduzione. Lui è un giornalista del Rolling Stone, oltre ad avere mille altri talenti.
Un altro con tanti side project, anche lui.
E mi ha spinto tantissimo, veramente gliene sono grato. E quando mi sono addentrato in questo progetto e prendeva forma, è stato una specie di imbuto per tutte quelle competenze di cui abbiamo parlato fino adesso, perché davvero mi sono ritrovato davanti a un progetto di InDesign che non aprivo da 15 anni, a parte che InDesign aprirlo dopo 15 anni è come aprire un altro software, sia a rinfrescare e a rifarmi un occhio sull'estetica di oggi, che chiaramente avevo perso quell'aspetto più puramente editoriale, fotografico, della carta, perché la campagna stampa oggi è una rarità, lo sappiamo bene, o comunque è la parte collaterale di una campagna, mentre prima era il fiore della campagna. Quindi mi sono preso il mio tempo, sono andato alla Epli, come quando facevo l'art director, che facevi le pause pranzo alla Epli perché sfogliavi i libri di fotografia, perché sfogliavi gli archive, i communication arts, e tutta quella stampa di settore dei creativi così costosa e così bella. Quindi veramente mi sono un po' rinutrito, un po' rinfrescato su una serie di cose, e ho buttato giù un brief, come faccio da direttore marketing e da feticista del brief sull'importanza di quel tipo di documento. E c'è stato un po' di cortocircuito, perché poi ti scrivi un brief per te stesso, ma ti aiuta a definire le cose che vuoi e a dare una priorità all'obiettivo che vuoi ottenere. Quindi il mio primo obiettivo era dare una forma a questa cosa che ho scoperto che mi portavo dietro da 10 anni. Il secondo obiettivo era fare in modo che questa forma fosse il più bello possibile per le capacità che avevo, e che appunto fosse più un oggetto carino che un libro. E poi volevo darlo alle persone che dicevo io. Cioè, io questo progetto me lo sono, come si dice, me la sono cantata e suonata come mi pareva, quindi senza il limite del cliente, del budget, certo, della cosa. È
libertà totale.
È una libertà radicale al punto tale che io ho una lista di persone che prenderanno il libro di questa preedizione che abbiamo qui. Poi, se tutto va bene, in autunno dovrebbe uscire, nascere, essere acquistabile e tutto il resto, probabilmente in qualche libreria dedicata all'automobile di qualche altro fanatico come me, o viaggiatore magari, chi può dirlo. Però poi quando ho capito che i tempi dell'editoria sono lunghi, no? E la persona più interessata, la persona più interessata, che è poi quella con cui sto un po' intrattenendo questa contrattazione, ti dice sì certo, nella prima metà, forse seconda metà del 24 magari usciamo, no? Adesso sto cercando di puntare su autunno, ma giustamente i tempi di chi no, produce a un piano non è che si alterano per un progetto di uno che bussa alla porta. Ho detto, sai cosa c'è? Ce l'ho qua, è chiuso, è fatto, è finito, ne stampo 100 copie, mm-hmm, e appunto lo celebro come un oggetto che regalo alle persone, agli amici, agli appassionati, anche degli sconosciuti, perché questa cosa del car spotting, visto che queste foto negli anni, ma in mezzo alle foto delle vacanze, in mezzo, certo, alle foto del tramonto di Milano dall'ufficio, postavo, e tu sai di cosa parlo, postavo le foto che facevo con quell'hashtag lì, e ti ritrovi un pubblico di appassionati. Ci sono migliaia di pagine di persone che pubblicano solo automobili, con anche molto più, no, più di nicchia, no? C'è chi pubblica solo Jaguar, c'è chi pubblica solo Cabrio, c'è chi pubblica, no, è pieno di fanatismi, come in ogni passione, come in ogni collezionismo, come in ogni cosa, e quindi negli anni ho tessuto dei rapporti virtuali, anche se questa è la cosa più meno digitale, no, possibile.
Infatti era una figata questa, mi si è stampata proprio.
E le ho adesso incominciate a spedire a persone che non ho mai visto, con i quali però ci scriviamo, e è un atto quasi dadaista, sì, nel senso, no, uno sconosciuto che è fanatico come te di Porsche 911 del 74, che ha fatto, no, mille foto, mille cose, eccetera eccetera, con il quale ti fai commentini da nerd, gli dici scusa, mi dai il tuo indirizzo, perché, ah, no, sì, perché ho fatto una cosa, gli mando il libro.
Sì, sì.
Ma mi sto divertendo come un pazzo.
La goduria, è lì, lo capisco, perché è la stessa sensazione che ho io quando faccio una grigliata e do da mangiare alle persone.
Sì,
no?
Sì, sì,
cioè,
sì.
È quella roba lì di ho provocato piacere in una persona.
Sì, no? Sì, sì,
è,
sì,
bello.
Sì.
E a me piace un sacco, cioè, a parte la corazza dura, no?
Sì.
Che mi ricorda un po' anche ma anche il fatto che vedi tutta la cucitura qua, sì, dietro, che vedi le ossa.
Questo scomparirà in un'edizione, beh, commerciale, perché ovviamente una casa editrice vuole che si veda una cosa. In realtà esce molto più così in una libreria, cioè, un libro.
Decisamente.
Però giustamente il committente ero io. Quindi
hai diversificato anche la,
c'è anche un filo,
è la cosa più difficile, essere il committente
di se stessi. Uff, sì, infatti sono stato un rompipalle con me stesso, micidiale, però ci sono tutte queste chicchette, tipo il filo della brossura è arancione, come arancione delle cose, poi
c'è anche questi due fogli in qua rossi che vengono fuori, cioè,
e poi quando tu giri la prima pagina
sono mille dettagli,
si svela l'auto che questa
è coperto.
È questo.
No, è figo.
Ci sono tutte queste cose che gratificano me, sì, e quelli che le notano. Qualcuno si è preso già la briga di leggerlo. In realtà, diluito in quasi 200 pagine, c'è una facciata e mezza di testo, più l'introduzione di Filippo. E alcuni appunto hanno detto, ma pensa a te Guido che stavi da 10 anni a fare foto in quel modo lì. Non te l'avrei mai detto.
È lì bello che non stavi lì a farlo, no, era un gesto, sì, sì, automatico, no? Sì, sì. Perché sei catturato dalla situazione. Lì, cioè, Perché secondo me se tu vai a cercare di farlo non viene fuori con lo stesso...
Ma poi ti annoi.
Sì, esatto.
Cioè, se vai in cerca di auto di un certo tipo probabilmente ti annoi mortalmente.
Sì, sì.
E per questo perché che forse attraversano 10 anni, perché poi ecco la selezione... Ah, la selezione è stata feroce. Io ho anche deciso di sottopormi insomma, alla censura, se vogliamo, del designer. Perché gli ho detto, senti, questa è la mia selezione, ma c'è anche molto cuore in questa selezione, perché magari c'è quel modello che tu adori o quella foto che magari ti ricorda quel viaggio stupendo o quell'episodio o quella cosa che sai tu che è successa subito prima o subito dopo, però magari la foto non è un granché o non ha la qualità per la stampa o eccetera, quindi gli ho detto questa è la mia selezione. Lavoraci. Se tu devi sacrificare qualcosa o mettici anche la tua esperienza estetica, il gusto grafico, il tuo, poi qui fa grafica editoriale, quindi chi meglio di una persona che fa design di libri per giudicare questa cosa. E quindi sì, qualcuno è morto sul campo, però ci sono stati anche dei ripescati, gente che io avevo severamente giudicato inadeguata, che invece dall'occhio magnanimo
la fiamma si
di Cavallini è stato salvato. Per esempio questa alternanza carina di foto non laterali per alleviare un po' di monotonia anche degli altri scatti, questi sono stati tutti salvataggi. Anche per
che vedi il logo, è comunque bello. La ruggine,
sì, sì, ci sono. Perché poi il materiale era tanto. Quindi
il bronco bianco, cosa ti viene in mente?
OJ.
Esatto.
Io la prima bronco che ho visto, che purtroppo non è stata mai venduta in Europa. Adesso la stanno facendo rinascere, ma insomma,
mica problemi di branding lì.
Esatto. La prima bronco bianca che ho visto, ho detto: no, la macchina di OJ esiste, cioè questa la più grande campagna della storia, perché alla fine non so quanto l'hanno seguito quella diretta, quanto è durato quel bronco bianco, però quel bronco bianco potevo non fotografarlo, cioè.
No io adesso io spero che in uno delle mie endeavor di lavoro riuscirò a fare abbastanza soldi per fare un garage con una decina di macchine.
Okay, giusto.
Non voglio una marea, però una decina, tipo non so, un Challenger vecchio, mi piacciono i muscle car, un Bronco, un Hilux, ma dell'84, macchine marce, non necessariamente collezionismo.
Capisco perfettamente. Cioè,
quello che hai tu nel libro, sì. Cioè, non voglio macchine famose o quello che è, però guidabili, divertenti e che hanno un minimo di storia almeno nella mia testa.
Certo, sì,
sarebbe
sì.
Fantastico.
Infatti puoi partire da qua, da The Impossible Garage, l'introduzione di Filippo Ferrari, che come la Lucy Nicolai ti ha spinto a fare una roba che non pensavi di fare.
Sì, assolutamente.
Questo è un po' il cerchio che si chiude.
Mi ha fatto anche una promo incredibile, perché lui è un po' una star dei social.
Sì, lui è bravissimo.
E
cazzo.
Quando sono andato a consegnargli la sua copia, ha fatto più contenuti lui efficaci, a parte che è un grande pubblico, però ecco, insomma conosce il mezzo,
certo.
E quindi poi si è divertito a scriverla questa cosa e sì, insomma.
Fantastico. Va bene ragazzi,
abbiamo
toccato l'ora e mezza.
Quindi,
senza neanche
esatto, sono passati 10 anni, abbiamo fatto questa puntata, lo stampiamo, facciamo fare diventare un libro.
Dal digitale al reale, dai.
Molto figo, grazie per questo, grazie per la dedica e tutto.
Grazie a voi.
E Jimmy Fallon fa sempre così, ho capito perché lo fa, perché è proprio bello.
È uno statement.
Impossible Garage non è disponibile per te, mi dispiace.
È scarsity questa, è una tecnica di marketing.
Quando sarà disponibile metteremo ovviamente il link con il promo code.
Certo. Promo code per chi segue, commenta e fa like.
Bravo.
Ad Arcade.
Ascoltato.
Studio Podcast.
Engagement.
Engagement.
Grazie ragazzi.
Grazie a tutti.
Bella.
Alla prossima.
Grazie per aver ascoltato Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. 100% autoprodotto e gratis. Disponibile su YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme di podcast. Come tutti i creativi, anche noi siamo ossessionati dal feedback, quindi lasciaci una recensione. Ti è piaciuta una puntata, ospite o tema? Scrivici! Hai qualche commento, suggerimento o proposta? Scrivici! Non ti piace il font, i colori o come parliamo? Fottiti! Ma poi scrivici! Siamo aperti ad ogni tipo di interazione perché il tuo supporto è fondamentale per aiutarci a migliorare. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more.